Buongiorno e buon decreto di Natale a tutti, sono Massimo Montens e questo è Press Corner, l'ultimo, quello della vigilia di Natale. Vi saluto le ascoltatrici, gli ascoltatori, saluto l'amico Riccardo Mameli che ci ha preceduto. Beh sì, in queste notizie a piede libero che vi diamo ogni mattina, oggi effettivamente è difficile da esimerci da non partire da questo decreto appena confermato ieri, che ci cambia sostanzialmente di nuovo la vita. Ti fa pensare quasi a una via di mezzo, non ce l'abbiamo fatta a fare un lockdown e quindi facciamo degli stringimenti ancora di più, ma per far vedere che comunque continuiamo a lasciare libere le persone. Insomma, in realtà alla fine tanto liberi non ci siamo di nuovo. Il super pass verrà, il super green pass sarà obbligatorio anche per andare a prendere un semplice caffè, ovvero, quindi non basta appunto, diciamo, non il green pass soltanto per sedersi ai tavolini. È molto dura questa estensione del pass rafforzata anche a questi settori che ne erano esclusi. Quindi in teoria il bar, e immaginate la confusione che ci sarà e che si creerà all'entrata per coloro i quali che lo controlleranno, perché dubito che tutti i bar controlleranno il green pass. Tu soltanto per andarti a prendere il caffè al banco dovrai ovviamente far vedere il green pass, e chi li controlla? Su un bar che ha magari solo due banchisti, di cui uno di solito nei piccoli bar fa anche da cassa, chi è che poi controlla all'entrata il green pass? Insomma, questo è uno delle tante. Mascherine all'aperto, lo sapevamo, mascherine all'aperto e con l'obbligo delle FFP2 praticamente dappertutto, quindi sui bus, anche sui metro e ovviamente anche nei luoghi dove era stato rigarantito una libertà di manovra, ossia i cinema, i teatri, gli stadi e i palazzetti dove si fanno chiaramente anche altre vicende sportive. Ovviamente però questo qui è molto in grande contraddizione con il divieto, di nuovo il divieto per fare gli eventi, quindi la chiusura delle discoteche, quindi si richiudono di nuovo le discoteche, un settore di 200.000 persone viene rimandato a casa, e non soltanto le discoteche, perché noi che avevamo iniziato, avevamo ripreso gli amici dello Sportwasser a fare un piccolo evento al Pigneto, noi come tutti gli altri ovviamente non potremo continuarli almeno fino al 31 gennaio, perché gli eventi non solo all'aperto ma anche nei locali pubblici sono di nuovo interrotti. Ovviamente Gianni Indino, presidente del SILB dell'Emilia Romagna, che gestisce il settore appunto delle discoteche, ha detto che il sindacato domani si riunirà, il sindacato delle discoteche, per trovare una condivisione su azioni da intraprendere perché si ponga fine a questo comportamento delittuoso nei confronti del nostro settore. Trovo intollerabile che sulla pelle di queste persone, cioè di coloro i quali lavorano nel settore delle discoteche e di queste imprese, si cerchino di risolvere i problemi del paese. Ovviamente la contraddizione fra concedere ancora che restino aperti i teatri, i cinema e soprattutto gli stadi e le manifestazioni sportive, mentre si devono chiudere appunto i locali da ballo, è una forte contraddizione. Il Green Pass e la validità, aspettavamo questa notizia anche sul Green Pass, la validità scende a 6 mesi, quindi se voi avete la seconda dose cominciate a calcolare quando l'avete fatta, dopo 6 mesi ovviamente decadrà il vostro Green Pass. Viene consentito anche di prenotare, quindi di poter fare la terza dose o booster, chiamiamola come vogliamo, dopo 5 mesi e addirittura sembra nei prossimi giorni anche dopo 4. Questo significa che anche quando avrete fatto la terza dose la validità viene ridotta da 9 a 6 mesi, quindi il vostro Green Pass anche con la terza dose vale 6 mesi, però se avete fatto la seconda dose e mancano in questo momento 4 mesi alla cadenza, potete prenotare la terza dose anche prima del consentito. Queste sono, diciamo, le misure, quelle più drastiche adottate dal governo con questo spauracchio appunto dell'Omicron, che è la variazione dell'Omicron. La variante Omicron è salita al 28% dei casi, sembra, dicono ovviamente sempre scienziati che abbiamo ascoltato, che sia che possa infettare 5 volte di più di quella normale, però le terapie intensive per ora non si stanno riempiendo così velocemente. E beh, quindi io volevo augurarvi un buon Natale con questo pezzo rock che ascoltate in sottofondo, perché insomma chiaramente mi sembrava anche interessante poterlo fare. Questo è Merry Heavy Metal, Jingle Bells Rock, e dicevo, fra altre cose, dedicato da Charlie Parra del Riego, e quindi però volevo anche parlarvi del Natale. Natale anche però in chiave triste. Dove sono nati Maria e Giuseppe? Maria e Giuseppe sono nati in quella parte di Israele, quindi oggi chiamiamo Israele, ovviamente all'epoca era un territorio palestino, comunque zona ad est di Haifa, vicino sotto al lago della Tiberiade, proprio esattamente Nazareth, una parte anche che si affaccia sul Mediterraneo molto bella, a sud del Beirut, ad ovest della Siria, a nord dell'attuale Cisgiordania. E quindi perché voglio così parlare di Giuseppe e Maria in chiave geografica, in chiave culturale, in chiave sociale? Perché sicuramente queste due persone, riconosciute da tutti, sia dal Vecchio che dal Nuovo Testamento, come persone povere, e Giuseppe è un falegname, e poi ci sono versioni contrastanti, no? Chi dice che Giuseppe fosse anziano e che alla fine fosse un amico di Maria, e che quando gli viene affidata appunto Maria per accompagnarla alla nascita di Gesù, nonostante lei sia vergine, anche nei controlli che gli fa un'amica successivamente, c'è anche l'altra versione, quella che invece riconosce che invece Giuseppe era il suo compagno, il suo fidanzato giovane, e che esistessero poi altri figli, che quindi Gesù avesse dei fratelli. Quindi questa versione noi riconosciamo comunque anche, no, una naturalità dell'esistenza di queste persone, come il personaggio sicuramente di Gesù di Nazareth è riconosciuto non solo sotto il profilo religioso, quindi l'esistenza di questa persona che comunque in quel territorio c'è stato e ha avuto una sua vita. E è anche difficile poi, no, noi festeggiamo il 25 dicembre, ma è quasi escluso che Gesù, con tutto quello che viene raccontato, possa essere nato il 25 dicembre, soprattutto perché si raccontano appunto dei pastori, le pecore, che in quel periodo invece dell'anno che fa freddo non sarebbero state all'aperto a pascolare. E queste sono, insomma, tante di quelle contraddizioni, come la presenza di Erode come re della zona, ma Erode sembra che sia morto cioè nell'anno 4 avanti Cristo, quindi se noi pensiamo che Gesù sia nato nell'anno 0, in questo 25 dicembre, sembra che Erode fosse morto 4 anni prima. Quindi comunque è chiaro che non è facilissimo, no, così catalogare e inquadrare questa nascita. Però quello che vi volevo dire io stamattina, per augurarvi buone feste in un Natale che saprete comunque per tutti sarà a tono ridotto, quindi non sarà ridottissimo come quello dell'anno scorso, ma chiaramente i toni ci invitano a passare un Natale e un fine d'anno comunque sotto controllo, ecco. E quindi noi ci autocontrolleremo, perché poi questa è la sostanza, ovviamente le proteste si alzano da tante parti, però sicuramente il focus che ci aiuterà forse a pensare che noi siamo sempre meglio di molti altri è quello che riguarda i migranti. Ecco perché vi voglio parlare di questa zona del mondo dove è nato Gesù, questa zona del mondo importantissima, dove è un po' la culla della civiltà, dove però ancora noi non consideriamo che da quelle zone limitrofe vengono persone e cercano di trovare la vita, di sopravvivere, persone che non hanno una vita facile come la nostra. Migranti, per esempio, c'è stato un nuovo naufragio nella costiera greca, nell'Egeo, e si temono oltre 50 morti, perché ovviamente in queste condizioni di mare è difficile trovare ancora superstiti. Così ha detto la guardia costiera greca dopo l'ultimo soccorso che è iniziato ieri in tarda serata. Quindi purtroppo è un ricordo, è un focus sempre su quello che sta accadendo, è praticamente necessario, soprattutto necessario se pensiamo che noi continuiamo a questi migranti o a queste persone che vengono da questi territori a porgli un limite, e quindi l'Europa, il mondo nel 2021 ancora fa distinzione fra persone ricche e persone povere, persone che stanno in una condizione di agio e persone che invece cercano di vivere una vita diversa da quella che vivono, e scappando magari dai territori della Siria, che ricordiamo è un paese ancora, no, in guerra. E quali sono allora questi paesi in guerra? Fra il 2020 e il 2021 quanti territori abbiamo ancora in guerra? E ci sono ovviamente, no, delle statistiche, ma anche dei focus che noi non facciamo tutti i giorni, invece è bene fare anche in questo fine dell'anno. Dal 30 luglio 2020 al 30 luglio del 2021, pensate, lo prendo da focus.it, il nostro pianeta ha vissuto quasi 100.000 situazioni di conflitto, fra sommosse, scontri armati, proteste, violenze contro civili, attentati. Per l'Italia l'AGLED, è un'organizzazione che si occupa di questo, ha registrato 184 scontri totali, ben anche quindi nel nostro paese, attenzione, quindi ma senza nessuna vittima, ben diversa in una situazione invece in altri paesi dove i conflitti ci sono davvero, nel Myanmar, dove ci sono state 3.200 situazioni di conflitto che hanno causato quasi 3.500 morti. Nel Messico, dove la violenza è di casa e dove nell'ultimo anno ci sono stati 8.000 morti. La pandemia poi chiaramente crea anche situazioni di esasperazione, il caso di Cuba, dove ad esempio la proibizione dei viaggi a causa dell'emergenza sanitaria ha fatto precipitare il paese in una profonda crisi che vede i cittadini costretti a fare ore di coda per comprare i beni di prima necessità e sembra di essere tornati veramente sotto la guerra fredda. E poi abbiamo il caso dell'Afghanistan, che sembra veramente essere tornato indietro con le lancette dell'orologio, con la nuova ovviamente padronanza da parte dei talebani, che nell'ultimo anno, secondo sempre questi dati, ha registrato oltre 12.000 episodi di conflitti e pensate 50.000 vittime. Ovviamente quindi possiamo capire come queste zone sono chiaramente così, sono caratterizzate purtroppo da situazioni permanenti, se vogliamo permanenti, di conflitto, ed è abbastanza difficile, no? non pensare anche a questi posti. Io ho letto soltanto alcuni di questi, ma per esempio possiamo pensare al Venezuela, paese che ha vissuto anche un grande momento e che invece anche Venezuela è ricaduto in una situazione dove alcuni miliziani hanno tentato un golpe nei confronti del presidente, come sapete, Nicolás Maduro, con due poi contrattori americani anche arrestati, anche se la Casa Bianca poi ha escluso coinvolgimenti. Ma ci sono situazioni in Birmania. La Birmania è sicuramente una delle zone dove fra le tante guerre sparse nel mondo, forse è quella meno conosciuta, meno raccontata, che sta interessando questo paese. Tristi protagonisti sono i Rohingya, una minoranza musulmana proveniente dal vicino Bangladesh, e i Kachin, altra minoranza questa volta cristiana. Queste conflittualità che vanno avanti da decenni praticamente caratterizzano le guerre che ci sono in questo paese e che hanno creato una catastrofe umanitaria. Il Burkina Faso è un altro paese al centro dell'Africa dove proteste sociali vanno avanti da tanto tempo, come quelle dell'aumento dei prezzi dei carburanti di più del 12%, e con i protestanti ribattezzati anche camicie rosse sulla scia un po' dei gilet gialli francesi. Sicuramente qui ci sono l'altro problema dei jihadisti presenti soprattutto nel nord del paese dove che controllerebbero alcune zone con sanguinosi attentati appunto a firma degli estremisti islamici. E la Libia, insomma, un paese vicino a noi. Prima parlavo appunto della, se vogliamo, della Galilea, insomma le zone vicino a Cristo. Sicuramente la Libia è un paese che si affaccia nel Mediterraneo fra la Tunisia e l'Egitto, con un tratto di costa grandissimo e quindi è anche vicinissimo alla Sicilia. Alcune parti della Libia, insomma, sono molto facilmente raggiungibili dalla Sicilia, quindi un paese anche splendido e vicino a noi. Perché la Libia continua a essere in conflitto? Nel 2014 è scoppiata una seconda guerra civile. Da una parte c'è stato il governo di Tripoli, l'unico riconosciuto all'Occidente, come sapete, ma e poi con a capo il presidente al-Sarraji, e dall'altra parte c'è l'uomo forte di Tobruk, nella città di Tobruk, che è il generale Haftar. Ma sapete che poi è un territorio nel quale ci siamo andati noi italiani, ci sono andati i francesi e non si è creato granché di ordine. E quando nell'aprile del 2019 le truppe di Haftar hanno lanciato il loro assedio nella capitale Tripoli, il conflitto è aumentato. Ora non si sente più parlare della Libia, no? Però chiaramente sappiamo che ci sono fazioni che cercano di controllarlo, di controllare i territori, perché la Libia fa gola a potenze come la Russia, la Turchia, l'Egitto stesso e l'Arabia Saudita. E quindi ci siamo dimenticati appunto che nella famosa Libia di Gheddafi, dopo l'assassinio di Gheddafi di tanti anni fa, chiaramente la Libia continua a vivere momenti di disordine e momenti dove non si sa ovviamente come andranno a finire le cose. Ma potremmo parlare del Pakistan, ovviamente paese musulmano a est dell'India, o della Repubblica Centroafricana. Insomma, questo mio focus stamattina, sentite anche forse le mie parole anche un po' dimesse per quello che accade, è questo. E quindi nell'augurio di Buon Natale, di serene feste controllate, come dicevo prima, sotto il decreto nuovo del governo, forse almeno per quanto mi riguarda io vi suggerisco questo, cioè di concentrarsi su noi stessi, magari prendere in mano anche un buon libro per andarsene a vedere le storie di questi paesi, per pensare appunto che quando incontriamo un nostro vicino, magari anche qui in Italia, che chiede qualcosa da mangiare o che meglio chiede magari un lavoro, non lo consideriamo un clandestino, cerchiamo di considerarlo una persona che non ha la nostra fortuna di vivere il Natale e di vivere le feste, almeno serenamente come le viviamo noi, in un paese colpito dalla pandemia, colpito dalle restrizioni, ma sicuramente sempre un paese sufficientemente ricco, con sufficiente equilibrio sociale. Tanti paesi e tante persone nel mondo, loro malgrado, perché non hanno scelto di vivere in queste condizioni, purtroppo hanno bisogno di noi, hanno bisogno di aiuto da parte dei governi illuminati. Ecco, in questo momento, fra il 2021 e il 2022, nel mondo non si vedono governi illuminati, non intravedo ancora purtroppo all'orizzonte dei presidenti di paesi che possono prendere in mano la situazione sotto il profilo culturale, sociale e politico per cercare di esportare la civiltà, ed esportare però anche la cultura, esportare il benessere soprattutto. C'è Papa Francesco, ecco, questo sì, quindi facciamo un appello e continuiamo fino a che avremo Papa Francesco. Sappiamo che c'è un piccolo baluardo, quindi per ritornare al Natale, di cristianità da questo punto di vista, una cristianità forse meno interessata come è stata in passato, perché insomma i papi io li considero sempre anche loro come dei colonizzatori, magari culturali e spirituali, ma sempre colonizzatori sono del mondo, però sicuramente non possiamo escludere il fatto che persone come Papa Francesco fanno in questo momento nel mondo del bene più di quanto lo facciano altri uomini molto più potenti sotto il profilo anche economico e militare. È finita anche l'egemonia della Merkel in Europa, dopo 16 anni è stato eletto da poco un nuovo governo, certamente non si vede dal centro d'Europa un presidente o una situazione politica anche qui, ripeto, illuminata, che possa far da guida come Europa anche al mondo intero. E quindi niente, quindi vi auguro buon Natale, e quindi dobbiamo noi prendere in mano la nostra vita, la nostra situazione, e io vi auguro di pensare a voi stessi, alle vostre famiglie, però appunto non dimenticando anche che ci sono gli ultimi accanto a noi e quindi hanno bisogno anche di noi. Come Radio Città Aperta e come redazione giornalistica ovviamente vi facciamo gli auguri, torneremo subito dopo Natale, quindi Natale 24 e 25 passa brevemente, noi siamo di nuovo qua ovviamente anche durante le feste, quindi nell'augurare ancora buon Natale a tutti, vi ricordo che Resistenza Culturale Attiva è il nostro hashtag anche per poter continuare a essere insieme forti e presenti. Davvero buona giornata a tutti e buone feste.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bells chime in jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square in the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock, mixing and mingle in the jingling fee. That's the jingle bell rock. In a one-horse sleigh, yeah. All right. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock, mixing a mingle in the jingling fee. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell rock. That's the jingle bell rock.